Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.06 di questo lunedì 15 febbraio 2021. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete all'ascolto. Buon pomeriggio, bentrovati gentili amici, primo appuntamento settimanale con il nostro Talk Radio Show. Eviteremo compagnia come sempre fino alle ore 16.55, minuto più, attimo in più, attimo meno. Bentrovato a Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
Bentrovato al nostro quintiliano Gianpietro. Ciao,
ciao Quintiliano. Nicola, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Dunque, la signora cade al San Paolo, allora anzi al Diego Armando Maradona, terza sconfitta in campionato per i bianconeri. Il Milan cade contro lo Spezia, l'Inter invece riesce a superare la Lazio per 3-1. E la Juventus si allontana un po' dalla vetta, ma avremo tante cose da dire, ma avremo tantissime cose da dire su questa sconfitta. Una Juve che ha giocato un primo tempo assolutamente sottotono, non mi è piaciuta, poi l'episodio che decide, che determina il risultato finale, se ne è discusso molto, qualcuno di voi già conosce il mio pensiero sull'episodio, ma ci andremo più avanti. Nel secondo tempo tanta voglia di provare a ribaltarla, un po' di sfortuna e un po' di bravura ovviamente dei ragazzi di Gennaro Gattuso, che hanno messo tutto in campo per difendere a denti stretti il loro vantaggio. Dunque complimenti a loro, vista anche la situazione non semplice in cui il Napoli si è presentato alla sfida con i bianconeri.
È proprio questa situazione, Nicola, secondo me
doveva
indurre la Juventus proprio nel primo, anzi dall'inizio della gara, a mettere le cose in chiaro. Perché io ho visto all'inizio i giocatori del Napoli, alcuni avevano quasi paura a toccare la palla. Non so se hai notato la stessa cosa. Per la situazione che stavano vivendo, che ancora stanno vivendo, con il loro allenatore sostanzialmente in bilico, malgrado le parole di Laurentiis, invece la Juventus assente, non giustificata. Nella ripresa invece tanti tiri, ma non... Meret, guarda caso, poi ha dovuto sostituire prima della gara Ospina, quindi magari sembra anche, no, certe volte... un caso, no? Sì, è vero, tante occasioni, però io secondo me è imperdonabile che regali un tempo a una squadra come il Napoli e poi che, un po' per sfortuna ma anche per imprecisione, non riesci nemmeno a fargli un gol. Questo significa pone un altro problema, Nicola, secondo me è ormai atavico, la mancanza di un centravanti di scorta, perché purtroppo Morata ultimamente non vive un momento, no, molto positivo, anzi tutt'altro, lo vedo un po' involuto. Manca anche Dybala, che non sarebbe il centravanti ma comunque sarebbe un altro attaccante, quindi qui ritorniamo un po' al mercato, no? L'avevamo detto, forse serviva una seconda, un centravanti.
Io lancio un altro messaggio, senso, bisogna comunque rimanere coesi. Io credo che la Juventus abbia ancora tutte le possibilità per inseguire le squadre che ci sono davanti, per raggiungere e magari superarle. Ancora abbiamo tempo, siamo al 15 di febbraio, è stato un passaggio a vuoto, sono dispiaciuto, molto dispiaciuto, ma bisogna pensare positivo. Abbiamo qualche problema, c'è questa situazione di Arthur che va valutata, purtroppo Quadrato, come sapete tutti, non ci sarà mercoledì ad Oporto, dunque c'è qualcosa da risolvere, da ritrovare un buon Morata che sta attraversando, come ricordavi giustamente tu, una fase delicata e anche insomma un po' di sfortuna, fatemelo dire, perché se nel secondo tempo, poi torniamo sempre a quello che è il mio pensiero, no, sul calcio, sulle partite, se nel secondo tempo la Juventus avesse trovato due gol, no, e avesse portato a casa la vittoria, staremmo parlando d'altro, ma questo è inutile dirlo, cioè per quanto mi riguarda conoscete abbastanza bene come interpreto io il calcio, però non è così e dunque si è già scatenata una caccia a qualche colpevole, come al solito questo otto volante, no? A distanza di pochi giorni, l'equilibrio che non riusciamo a trovare, la maggior parte dei tifosi, ma non solo, i tifosi possono fare quel che vogliono, sempre, l'ho sempre pensato, poi mi arrabbio, ma passa, finisce lì. L'episodio del rigore, io mi sono espresso, io continuo a credere che per come io interpreto il calcio, non è stato giusto assegnare la massima punizione per quell'episodio. Palla alta, lontana, sì, Giorgio allarga un po' il braccio, poi c'è un po' di sceneggiata da parte del giocatore napoletano, di una cosa sono convinto, che se fosse stato l'inverso, ragazzi, avremmo vissuto delle ore terribili, terribili. Ogni qualsiasi testata, qualsiasi canale avessimo, anche se fossimo andati su Focus, no? Canale 35, che io seguo spesso, con tutti i documentari, avremmo visto l'episodio, secondo me, e questo mi fa profondamente arrabbiare. Ecco perché mi sono anche sfogato nelle ore passate, perché il porgi l'altra guancia è corretto, può essere corretto in alcuni casi. Lo stile Juventus, qui dentro non è mai partita una parola contro nessuno, dunque conoscete bene il mio modo di interpretare, ripeto, il calcio e far comunicazione. Però il porgi l'altra guancia alcune volte può non bastare, nel senso, ti rende un po' cretino, ti fa un po' cretino, no? Ti fa un po' lo stupidotto del villaggio. E subito si sono scatenate le chiacchiere, le polemiche, le accuse verso i nostri dirigenti che si sono arrabbiati in tribuna. E beh, ci può stare. Quanti dirigenti si arrabbiano in tribuna? Adesso dobbiamo puntare il dito sui nostri, su Andrea Pirlo. E Pirlo era nervoso e ti ha detto la verità. Adesso guardate, ci torniamo un attimo, Federico, cortesemente.
Però Nick, posso aggiungere una cosa? Prego. Purtroppo, sottolineo due volte purtroppo, a termini di regolamento quello è calcio di rigore. Uno simile è stato assegnato all'Atalanta, perché che sia fatto la stessa cosa con Ilicic. Quindi purtroppo è così. Non c'è nulla da fare. Sì, la regola questa è.
Noi ne usciamo, nel senso, io per me è un calcio di rigore ridicolo. Per come, ripeto, ho giocato a calcio, ho fatto la punta per tanti anni.
Ma erano altri tempi, sono cambiate le regole.
Mani in faccia, capito? Ne ho beccate tantissime.
Noi in altri tempi non l'avrebbero mai dato.
Diventa complicato. Allora, uniformassero le decisioni. Uniformassero la VAR. Siamo stanchi di questo. Ci sono episodi ed episodi. Ma quante volte non sono andati al VAR quando c'era qualcosa nostra in area avversaria?
Una volta, per esempio, Nicola, un altro episodio simile che invece non è stato sanzionato con il calcio di rigore, Romagnoli con un giocatore della Sampdoria, ricordo.
Ma
quindi l'uniformità è necessaria.
Ma tu pensi che te 500 partite di campionato degli ultimi anni, 1000 partite di campionato, sono due episodi in cui il difensore ha messo la mano in faccia all'attaccante?
Lo so.
Avranno tirato fuori qualche fotografia beccata. Ma quelli sono episodi che in area di rigore succedono da quando io gioco,
sì,
a calcio.
Però le regole sono cambiate, Nicola, quello è il problema. Ma anch'io concordo con te che non lo darei mai un rigore così.
Io, ragazzi,
però
vi giuro che avrei detto la stessa cosa se l'avessero assegnato a noi. Sarei entrato in trasmissione e avrei detto: ragazzi, posso dire però una cosa con grande onestà, per me quello non era calcio di rigore. Ecco che cosa. Basta, non aggiungo altro. Poi se volete credere, bene. Se non
è anche vero, Nick, che poi oltre all'episodio bisogna analizzare tutto il resto. No?
Ho capito, tutto il resto è che se butto dentro la palla nella ripresa, magari siamo qui a raccontarci un'altra partita.
Ma con i sepoli,
a dire visto però che reazione la Juve è riuscita. Ci sono le partite che vanno lette una presa, una alla volta. Siamo stati bassi, molli nel primo tempo. Correvamo male, non abbiamo giocato. Ma nella ripresa la Juve ha avuto una reazione nervosa, tanti fattori. Però poi andiamo un attimo a rivivere il momento in cui Pirlo si presenta ai microfoni di Sky Sport.
Lettura che hai detto tu, non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio, però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, peccato non essere riusciti a trovare gol, però siamo contenti della prestazione, la prestazione che dovevamo fare, peccato solo per il risultato.
Ecco, l'impressione ovviamente personale è che comunque nel primo tempo forse si è rivista per certi aspetti la Juve d'inizio stagione, non dico poco intraprendente, ma nettamente diversa come approccio rispetto a quella del secondo tempo. Anche del Napoli.
Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla girava lenta, loro si posizionavano in modo da poter recuperare, quindi è stato quello l'unico problema del primo tempo, anche non avendo mai concesso occasioni al Napoli. Secondo tempo siamo stati più intraprendenti, abbiamo creato di più, come ho detto prima, l'unica cosa che ci è mancata è stato il gol.
Prima dello studio ho visto che finita la partita si è rivolto all'arbitro Doveri, non che ci sia stata qualche frizione, ma ha chiesto delle spiegazioni, non l'ho vista molto soddisfatto dell'operato.
Ha chiesto che se non ammonisce il portiere durante la partita continua a perdere tempo, solo questo.
Studio.
Ma perché considera dubbio quell'episodio?
Ma perché se no non ci potrebbero essere nessun contatto in aria. Se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore in tutti i campi. Volevo vedere se succedeva a noi un episodio del genere.
E io, ragazzi, non posso che condividere tutto quello che ha detto il nostro allenatore. Se ha fatto bene, ragazzi, saremmo entrati in quello studio nel post partita, fosse stato all'inverso, sarebbe stato tutto un'altra storia, un altro film avremmo visto. E dunque io sto con lui, perché ripeto, ok fa essere signorili, ok tutto, ma ragazzi, ma ci gettano tanto di quel fango in qualsiasi occasione, per qualsiasi minimo episodio, e noi dobbiamo stare sempre zitti. No, io te lo vengo a dire, all'inverso, sareste entrati in trasmissione parlando di quello.
No, ma sul fatto che vengano amplificate le cose juventine non c'è dubbio, questo lo sappiamo ormai purtroppo. Per esempio, se ieri avessero assegnato alla Juventus il rigore che hanno invece fischiato per l'Inter, secondo me se ne sarebbe parlato per 2 o 3 giorni, secondo me.
Ma assolutamente.
Questo lo sappiamo, però nulla toglie che, insisto Nicola, purtroppo i regolamenti sono quelli, alcuni sono assurdi. Anche sul fallo di mano ce ne sono alcuni assurdi.
Ma loro se ne sarebbero fregati.
Certo, una cosa dobbiamo dirla, Nicola. Da adesso in poi mi aspetto che in area qualsiasi manata all'avversario venga sanzionata col calcio di rigore.
Io dico che credo, poi ragazzi, non è che insomma sono il proprietario della verità. Io credo che noi avremmo vissuto un post partita, ma non tanto su Sky, perché su Sky comunque cercano sempre di essere molto equilibrati. Però io sono sicuro che l'ingresso in trasmissione avrebbe avuto come principale tema lo schiaffo preso da Cristiano in area con l'arbitro che alla VAR avrebbe assegnato poi il rigore ai bianconeri. E mi immagino che avrebbero detto: sarà questo episodio, farà molto discutere. Io ho tutto davanti. E cosa avremmo dovuto ascoltare poi dai soliti noti? Da quello che la mattina tratta lo sport su Canale 5 avrebbe fatto un servizio per raccontare il sabato di calcio, sarebbe partito da quello, perché loro avrebbero cominciato al termine della partita a dire che gli avevamo rubato la partita con un rigore finto che non si dà mai sui campi di calcio, perché ripeto e ribadisco, tu hai chiamato in causa Quintiliano giustamente degli episodi, ma io credo che ce ne siano decine che ci sfuggono. Poi ragazzi, probabilmente sbaglio, non lo so. Vabbè, comunque, questo è il mio pensiero. 340-5425-324, ribadisco una cosa perché ci tengo. Al contrario, io oggi avrei detto la stessa identica cosa. Avrei detto, sentite, io vi devo dire una cosa con grande sincerità. Io quel rigore non lo assegno mai. Avrei detto la stessa cosa, al contrario, punto. Poi, se ci volete credere bene, a me non mi interessa.
No, ma è così, ma io ci credo. Non c'è dubbio, però purtroppo, Nicola, una volta non li davano, nemmeno ne parlavano. Adesso li assegnano, ripeto che sì. Purtroppo è così. Sì. Certo, una cosa è sicura sul fatto, io insisto, se fosse accaduto al contrario staremmo a parlarne una settimana. Io questo lo sappiamo. Ormai li conosciamo, no?
Veramente avremmo vissuto ore
per
difficili.
Esempio, era da espellere Lozano, secondo giallo a un certo punto. Era da secondo Di giallo, Lorenzo, ma Di non Lorenzo. L'ha detto quasi. Scusami, Di Lorenzo.
Vabbè, ma sì, quelli sono episodi.
Sì, però intanto
neanche lo cito, guarda, non mi interessa. Allora, amici, le vostre 3 fotografie, come sempre, nella post partita al 340-54-25324, 3 immagini, 3 fotogrammi, 3 cartoline dallo stadio Diego Armando Maradona. Più avanti vi daremo le nostre, scriveteci, fateci sentire il vostro pensiero. Andiamo a salutare, lo ritroviamo con piacere, il caro Beniamino Vignola. Ciao Ben!
Ciao Nicola!
Ciao Beniamino!
Buon pomeriggio Ben! Buon pomeriggio! Caro Ben, caduta abbastanza rovinosa direi per la Juventus contro un Napoli che aveva dei problemi. Juve che primo tempo addormentata, nel secondo meglio, però non abbiamo trovato il gol e loro si sono portati a casa lottando su ogni pallone la vittoria. Davvero una serata un po' strana.
Sì, una partita strana, soprattutto una caduta rovinosa per vista dal punto di vista della continuità dei risultati. Ecco, sembrava avessimo trovato la strada giusta e questo risultato negativo ha un po' stoppato le grandi ambizioni che c'erano di rincorsa, che rimangono tali, però un passo falso importante, ecco, soprattutto certo. Si sapeva si andava a giocare su un campo difficile perché Napoli avevano mille motivi per cercare una rivincita e soprattutto per star vicino al proprio allenatore, certo, quindi certo. Era una partita difficile come si sapeva, però vista i punti, una partita che forse una partita che il nostro calcio ci ha fatto vedere tante volte, quelle partite che nascono male e alla fine si valutano come partite negative o passo falso, quando invece se con un pizzico di fortuna in più o di precisione per quanto riguarda poteva finire.
Raccontavamo un'altra storia, lo so.
Raccontavamo un'altra storia. Per una partita vinta con un largo punteggio, perché le occasioni, sì, grandi le parate, adesso è giusto parlare bene del portiere del Napoli, indubbiamente, però voglio dire sono tutte occasioni dove la conclusione è stata anche facilitata da un tiro centrale dove esatto. Il portiere si è trovata la palla tra le mani e quindi forse è stato più grave l'errore delle nostre punte o sfortunata la conclusione, perché tante volte non si mira sicuramente al portiere. Ma però ecco, sono nate occasioni così che hanno portato
una serata storta. Dai.
Al di là dell'episodio del calcio di rigore, mi vengono in mente due cose. Una l'hai detta tu, sul fatto che magari i nostri giocatori devono essere più incisivi sotto porta e quindi problema che non hai un'alternativa, un centravanti di scorta. E poi questo blackout che in altre gare è avvenuto spesso nella ripresa, no? 20 minuti della ripresa, oppure invece, ma perché secondo te questo primo tempo rinunciatario contro una squadra che era in palese difficoltà, non solo tecnica, visti gli ultimi risultati, ma anche emotiva?
Ma l'ho sentito dire tra le righe ieri nei vari filmati che ho visto in televisione da qualcuno, e credo che sia una disamina giusta di quello che può essere, che qualche volta succede a questa squadra. Il pensiero che tanto basta fare una partita normale, contenere, fare la giocata normale, tanto là davanti qualcuno prima o poi combinerà. Diamo forse delle volte, magari è un'impressione, è una sensazione, però diamo l'impressione delle volte di dire non sforziamoci tanto, che tanto là davanti qualcuno di grande farà. Invece tante volte nel momento in cui spingi sull'acceleratore è difficile riaccendere l'interruttore e fare cose, però come dicevo prima, la partita è stata viziata da degli episodi che potevano portare ad un punteggio molto molto rotondo, sì. E da un rigore che
ecco bene, io ci vorrei arrivare un attimo, perché ovviamente approfitto, no? Hai giocato a calcio ad altissimi livelli,
sì, sì.
In un'epoca diversa,
un altro calcio.
Ben, però io continuo a non digerirlo. Ma ripeto, avrei detto probabilmente, avrei dato meno enfasi, però avrei detto esattamente la stessa cosa se l'avessero assegnato a noi, avrei detto io quel rigore non lo do mai, però magari.
Certo, però dobbiamo avere anche la lucidità nel dire che ne vedremo ancora tantissimi di questi, secondo me, gravissimi.
Siamo sicuri, Ben? Io invece sì, no, perché sì, tante di quelle sbracciate sfuggono, Ben.
Ma come dici te è giusto come dici te nel caso, ma io quando ho visto quello, sia quello di Milano, che anche secondo me una volta non davano mai rigore il nostro a Milano, quello di ieri sera non ne parliamo neanche, perché ai tempi di Gentile e Brio era rigore in 2 minuti e mezzo, allora, vero? Però voglio dire, se la regola parla che l'arbitro, se vanno a vedere il VAR, io quando appunto guardavo in televisione ho detto se va a rivederlo è rigore, e infatti è rigore, perché allora lo scorso anno c'era il problema della mano, il fallo di mano, quest'anno c'è una grandissima penalizzazione dal punto di vista di quello che succede in area di rigore, perché tra un po' bisogna andare in area di rigore con i guanti bianchi.
Esatto, sì, sì, ma questo è vero. Sono le regole purtroppo che
voglio dire,
sbagliate.
È sbagliatissimo. O l'arbitro passa sopra, vede sì. e dice non è da rigore e va via. Ma
io credo che lui l'abbia visto, Ben.
Sì, non lo so.
Io credo che lui l'abbia visto.
Se va il VAR, Nicola, è sempre rigore con le regole che ci sono.
Anche se aveva davanti rigore. Quadrato, forse, Nicola.
Ma, ma è sbagliatissimo. È sbagliatissimo perché non è possibile.
Però non possiamo giocare calcio, così a calcio.
Stiamo giocando a calcio.
Cioè, si chiama calcio, non si chiama basket. Ben,
certo.
Io non
sono perfettamente d'accordo.
Ripeto, sì, è scomposto. Sicuramente, Giorgio è un po' scomposto.
Vabbè, ma
però la palla è lontana. Arriva al cioè, non lo so, ragazzi. Non lo so,
sì, ma non lo guarda neanche. Guarda la palla che
non parte, ne usciremo mai. Non usciremo mai. Non lo guarda neanche. Sì. Ha detto bene. Lo sente, ma non sa esattamente dove.
Lui sapeva che era dietro, di cui è partita la palla, ma lui fa sempre, apre le mani così, ma voglio dire, è un rigore che io mi auguro che questo tipo di rigori, con l'arrivo di 30 lange, dicono che arriva 30 lange...
Sì, è stato eletto, è finita l'era Nicchi.
Sarà il Draghi del calcio italiano, dicono, io mi auguro che ci sono molte cose da cambiare.
Uniformità, Ben, l'importante
quello è quello. È il problema, l'uniformità di giudizio.
Io non voglio che la prossima partita tra Casertana e San Benedettese, no? Adesso sto estremizzando il concetto, ci sia lo stesso identico episodio, ma venga valutato diversamente. No?
Perché
decidiamo, mettiamo le cose in chiaro, ragazzi, non si danno questi penalty.
Sì, certo, dovrebbe essere così la regola.
Perché ripeto, Ben, adesso giustamente Quintiliano ricordava episodi che ci sono stati.
Sì, che sì, con il Milan-Atalanta.
Ma quanti schiaffoni si saranno volati in area di rigore? Parlo solo di questo campionato che sono sfuggiti. Ma dai.
Però sai, nel momento in cui decidono di andare a vedere o c'è un richiamo al VAR, dopo si dipende sempre da quello che vede, da quello che uno pensa del calcio. Però se si dice i contatti in area di rigore, allora è più finita, però. Allora non è più finita veramente.
Meno 8 dall'Inter, con una gara in meno però la Juventus deve recuperare la famosa gara contro il Napoli. È chiaro che nulla è compromesso, la matematica ancora... Però si è maledettamente complicata la rincorsa al titolo, no?
È un passo falso importante. Sai, quando una squadra che punta al titolo perde punti, perde una partita. Noi, quando giocavo io ai miei tempi, col Trapp diceva dobbiamo perdere 2 o 3 partite. Bisogna scegliere quali, diceva il Trapp, per vincere. E quindi, sai, cominci a perdere partite, perdi terreno. Adesso io credo ci sono ancora tantissimi punti di disposizione, certo. Perché le partite mi sembra ci siano oltre 50 punti di disposizione. E quindi...
Bene, ricordiamo, dai, per cronaca corretta, abbiamo una gara da recuperare e avremo una possibilità di affrontare in questo momento la prima in classifica in casa nostra, dunque.
Sì. E soprattutto
potrebbero essere potenzialmente 6
le prime due in caso, perché anche il Milan,
anche il Milan, no? Esatto. Parlando
sì, certo.
6 punti potrebbero essere, dunque
capita in un brutto momento questo derby, se dovesse giocare a nostro favore, vero? Capita in un brutto momento perché dopo aver perso a Napoli, se il derby dovesse essere a favore del Inter,
Ben, dobbiamo ne parlavamo prima, Ben, sì, facendo due calcoli noi dobbiamo curarci che vinca il Milan.
Esatto. Quello dicevo.
Neanche il pareggio, che vinca il Milan.
No, per provare a recuperare questi 3 punti persi.
Perché col Milan siamo rimasti alla pari perché loro sono caduti. E dunque noi dobbiamo recuperare i 3 punti all'Inter adesso.
Certo, e forse anche per la potenzialità delle squadre.
Esatto.
Perché il Milan, certo. Con tutto il rispetto che ho per Pioli, che è il mio grande amico, mi fa molta meno paura il Milan dell'Inter, vero? Dal punto di vista dell'organico della squadra, dopo sai, nel calcio può succedere di tutto, però sai, se dovesse vincere il derby l'Inter,
poi c'è il fattore coppe, Ben, cioè questi riferendomi all'Inter potranno tranquillamente preparare ogni partita come una finale,
a differenza degli avversari che invece sono reduci sicuramente dal mercoledì o il martedì, se non il giovedì. Nel caso del Milan, che è Europa League, quindi
domenica, ragazzi, per noi è importante. Quel derby è veramente importante per noi, diventa,
siamo Milan,
sì.
Abbiamo un amico ex Juventus dalla parte di là.
Guarda, mi preparo un bunga bunga, te lo dico subito. faccio venire un po' di amici e amiche a casa, un bel bunga bunga.
Pensavo un rito voodoo.
No. Io gli vado di bunga bunga. Va bene, dai, si scherza ovviamente. Ciao Ben.
Ciao Beniamino.
Ciao, buon lunedì.
Grazie a te, Ben. Beniamino Vignola, come spesso accade, ci aiuta a capire meglio quello che abbiamo visto sul terreno di gioco. Allora amici, le vostre tre fotografie, 340-54-5324, dite un po' quel che preferite, mi raccomando.
Siamo inondati di messaggi,
siamo
vocali,
qui per voi.
Testuali.
Ognuno può esprimere il proprio pensiero, ognuno la vede alla propria maniera. Dunque, siamo qui, ascoltiamo, io rimango della mia idea.
L'importante è confrontarsi.
Rimango della mia idea sull'episodio che ha deciso la partita. Nessuno me lo toglierà mai dalla testa questo. Speriamo che venga abolita questa regola. Ecco. Speriamo che sia l'anno zero. Venga abolita perché sennò, perché a questo punto io mi metto lì tutte le partite, tutto il campionato, con la lente ingrandimento tipo Sherlock Holmes, me le guardo tutte, blocco l'immagine e faccio la fotografia.
E okay? A fine anno facciamo il bilancio.
E allora penso che usciremo matti, e anche molto confusi, credo. Torniamo tra poco, grazie, linea a Federico Rossi.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Bentrovati amici, sono le 15:37, eccoci di nuovo in diretta, stile Juventus, Nicola De Bonis, quindi diamo Gian Pietro, Federico Rossi alla parte tecnica. Tanti messaggi, le vostre tre fotografie per questa gara amara, molto amara, dello stadio Diego Armando Maradona. Poi devo ricordare che, non ovviamente, perché ognuno poi può scegliere il pronostico che preferisce, nessuno si è portato a casa la t-shirt, questo Juventus Napoli Juventus 1-0 insigne, non ovviamente. No, perché c'era qualcuno che
aveva, forse sì,
che aveva pronosticato una sconfitta. Vabbè, ma ci sta. Va bene, dunque aveva
qualche pessimista
o scaramantico, direi.
Esatto.
Dipende dalle interpretazioni. Abbiamo tanti messaggi da ascoltare e io direi di dare voce alle nostre
zere. Prima dei messaggi,
c'è una notizia.
Allora, già sapevamo che Cuadrado comunque non sarebbe stato disponibile per la trasferta di Oporto, perché stamane si doveva sottoporre gli esami per il problema. Allora, c'è una nota della Juventus con cui dice: gli esami cui si è sottoposto stamane Juan Cuadrado presso G-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo, quindi tra 10 giorni sarà rivalutato Cuadrado, che a questo punto, Nicola, sa,
diamo i tempi.
Porto, Crotone,
15-20 giorni.
Esatto. Sperando che
proprio non ci voleva.
Esatto, almeno 15, quando è di basso, diciamo un grado non proprio, è un grado basso, ci vogliono. E invece questo fatto che Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo, Nicola, qualche speranza rispetto alla convocazione almeno di Paulino, che ricordiamolo manca dal 10 gennaio, potremmo avercela.
Comunque avrà bisogno ovviamente di ritrovare il campo con Dybala, Ramsey. Certo.
Però già, Nick, se tu ce l'hai a disposizione magari 10 minuti, un quarto d'ora, ti serve o no un cambio di qualcosa?
Diciamo, noi adesso abbiamo Porto, avremo modo di parlarne, non mi va.
Sì, certo.
Crotone lunedì prossimo, solo risultato, e poi una partitaccia dopo, perché andiamo ad affrontare l'Hellas il 27 febbraio al Bentegoti.
Aggiungo, Nick, al discorso infermeria, Arthur, che sappiamo è fermo per la calcificazione dopo la botta che ha preso contro l'Atalanta, non sanzionata, se ricorderai, peraltro dall'arbitro. Ho sentito stamane un esperto, insomma un medico, e sostanzialmente mi ha detto che almeno 3 settimane facendo fisioterapia, sperando che il dolore passi, perché il problema è che si è indurita la parte e quindi il dolore è forte. Nel caso in cui non passasse,
addirittura si parla
al caso estremo, si parla di intervento chirurgico, anche se la Juventus tenderà a fare una terapia conservativa in attesa della fine dell'anno. Però diciamo, non vogliamo pensare che si arriva all'intervento già adesso, speriamo che con la fisioterapia il dolore passi.
Beh, proprio in questo momento perché era un giocatore in crescita, stavamo cercando di trovare forma lì in mezzo
anche
al campo,
l'equilibrio al centrocampo, sì, esatto.
Stavamo cercando, proprio ragazzi, veramente voi direte di no, ma anche un po' di parecchia sfiga negli ultimi giorni. Andiamo con i messaggi. Questa di Arthur Quadrato lo ritornerà e ce l'avremo per la sfida, credo, sicuramente di ritorno con i portoghesi. Arthur, comunque, anche se si andasse avanti con la terapia,
non è mai al top, ragazzi, diciamo così.
Rischieremo sempre di mandarlo in campo in una condizione non ottimale.
Questa tipologia di infortunio avviene spesso, però non provoca tutti questi dolori. Il problema di Arthur, quindi sfortuna nella sfortuna, che è avvenuto tra la tibia e il perone, e quindi è un punto molto delicato.
Andiamo con gli audio, dai, grazie amici.
Buon pomeriggio Nicole, qui Giuliano, sono Luca Daena.
Ciao.
La Juventus vista sabato pomeriggio, non possiamo neanche tanto rimproverarla, giocando ogni tre giorni è normale che mentalmente e fisicamente possono avere un calo così. L'unica cosa che mi dispiace è che a questa squadra gli manca un top player a centrocampo, qualcuno che si possa mettere sopra le spalle questa squadra quando va in difficoltà. Abbiamo questo, purtroppo, questo problema, ma per il resto sta facendo un'ottima stagione. Ciao e forza Juve.
Ciao.
Grazie, andiamo avanti.
Buon pomeriggio ragazzi.
Ciao.
Allora, alcune riflessioni.
Vai.
Appena visto il tiro che ha fatto al nono minuto Bernardeschi, ho capito subito come sarebbe andato a finire. Pirlo ha ripresentato la stessa squadra che ha presentato all'inizio del campionato, con due solo centrocampisti, mentre nelle ultime sette partite aveva tre centrocampisti, e questo la dice lunga. Un'altra cosa, il rigore c'è sicuramente, ma la punizione non mi è proprio tanto sicura che fosse punizione. E di Lorenzo ne vogliamo parlare? Purtroppo sembra al solito, esistono due tipi di VAR, una VAR contro la Juve e una VAR a favore delle altre
squadre. Grazie amico.
Senza fare vittimismo. Grazie. Gerardo da Salerno.
Ciao Gerardo.
Ciao
nessuno,
Gerardo.
Qui nessuno veramente. Io addirittura proprio ho tirato fuori dalle mie riflessioni l'episodio di Lorenzo, pensate un po', se avessi avuto, no?
Però era da espulsione, era da no, secondo giallo Nicola.
Era sbagliato, io la mia, mi sono cercato di spiegare, ho cercato di spiegare quello che penso su quell'episodio, basta. Prego.
Ciao ragazzi, Gianluca da Lecce. Allora, le mie tre immagini. In primis, colui che ha effettuato quella registrazione video che ha ripreso Paratici e Nedved che protestavano. Questa è la dimostrazione evidente che siamo sotto attacco, come al solito, perché i dirigenti che protestano
avranno fatto di così grave
sui nostri.
Da tirar fuori un caso.
La seconda è su Morata. Primo tempo, contropiede 4 contro 2, aveva tre linee di passaggio chiarissime e lui ha sbagliato, non ha passato a nessuno, ha cercato un dribbling, questo la dice tutta sul killer instinct che manca ad alcuni giocatori nostri. Terza, Bernardeschi, giocatore che ormai è veramente non è in grado neanche di battere un calcio d'angolo, purtroppo.
Bisogna allora ragazzi, però mi dovete dire una cosa, grazie caro, mi dovete dire una cosa. Me lo dovete dire però, adesso mi dovete dare una risposta, perché aiutatemi. Mi dovete spiegare perché lo fanno giocare tutti. Me ne vado, esco dallo studio.
Posso dire per esempio, secondo me, perché l'ha fatto giocare contro il Napoli? Perché McKennie non è al meglio.
Non è
al
meglio, sì.
E quindi dall'inizio...
Sì, ma lui gioca anche quando c'è McKennie, ha giocato.
Alcune volte sì. Forse sta tentando, cioè, Nicola, ragazzi, il tutto per tutto per recuperarlo. Queste sono idee che mi stanno venendo in mente.
Tutti pazzi, Allegri pazzo, Sarri pazzo.
Però oggettivamente
Pirlo pazzo, tutti pazzi sono.
Dobbiamo dire che comunque non riesce mai, no?
Tutti,
a fare
tutti
quel saltino.
Sì, sì, no, ma sono d'accordo, io condivido, perché non va bene. Però vi faccio questa domanda. Perché allora? Ci sarà probabilmente, ma guarda, questa riflessione poi, veramente al volo, l'ho carpita domenica da qualche parte, non so, forse in radio, ho acceso la radio e ho ascoltato una riflessione su, non ricordo su quale, su un network, no? Perché si chiedevano in studio con un ospite, perché questo ragazzo però è pedina importante, nel senso lo vediamo spesso dall'inizio, lo vedevamo con Allegri, l'abbiamo visto con Maurizio Sarri, lo vediamo con Andrea Pirlo. Tutti noi siamo fuori e non capiamo niente di calcio, o ci sarà qualcosa che non riusciamo a percepire? Ditemelo, aiutatemi, perché io... Poi avete ragione, anche a me sta un po' stancato, devo dirti la verità. Sì. Sai cosa mi stanca? Cosa mi infastidisce? La mancanza di cattiveria.
Bravo, ma io quello, solo quello ci critico, solo, insomma, è una cosa importante.
Più cattivo. Soprattutto quando si veste quella maglia, un po' più, anche se non ce l'hai come tua caratteristica.
Però dopo quattro anni,
però
Nicola...
più cattivo, Bernardo. Sì. Caro Federico, un po' più cattivo. Andiamo, dai.
Ciao Nicola, Luca da Roma. Guarda, raccolgo subito le due parole. Ci sono ancora tutte le possibilità, no, per raggiungere o anche superare le squadre davanti. Ma certo, c'è un... Guarda, io guardo i fatti e i numeri, no, Nicola? Che qui ogni... vinciamo tre partite di fila e poi c'è una sconfitta. Non basta per fare quello che dici tu, può bastare per arrivare quarti, credo, ma non credo che possa bastare per superare l'Inter, ragazzi, che ha veramente, penso che ha tutte le possibilità di battere il Milan e di volare a più 4 sul Milan. Io non so come possiamo pensare di poter stare al passo dell'Inter e di superarla, non lo so.
Grazie.
Non è facile.
Ma sicuramente non è
molto
facile,
complicata la situazione.
La situazione, soprattutto
dopo la vittoria, ovviamente, dell'Inter.
È complicata, ma io credo che ancora abbiamo i margini. Prego.
Ciao ragazzi, Robby da Genova.
Ciao Robby.
C'è tutto ancora da recuperare, come dici te, Nick. Siamo sfortunati perché c'è Arthur, Quadrado, tutte queste cose qua. Però non so se avete notato ieri, cioè ragazzi, il gol per me è fuori gioco. Io l'ho rivisto al VAR, di certo non hanno fatto rivedere come facevano a vedere i gol di Morata controllati per 20 minuti, che al 46 invece del 43, quindi va in fuori gioco, perché a me quel gol sembra in fuori gioco e rigore scandaloso. Ha preso palla e gamba. Quindi no, a me la Juve, quando è palla e gamba, non è mai rigore. Devono prendere gamba e gamba la Juve, gli juventini, per darci il rigore a noi. Cioè, come li stanno spingendo, fa veramente schifo, come fanno schifo i telecronisti. Ma
grazie,
comunque vabbè,
grazie,
li spacchiamo lo stesso.
Grazie.
Ma sul gol,
anche quello,
l'abbiamo,
anche quello è un episodio molto discutibile.
Però se
posso dirti la verità,
non ci fosse.
Posso dirti la verità? Non l'ho visto.
Ho visto solo il fotogramma.
Due o
tre volte il gol non c'era fuori gioco, purtroppo.
No, dicevo sul calcio di rigore. Non l'ho visto, ho visto il fotogramma, ma il fotogramma.
La palla un po' l'ha presa, ha preso anche però.
Non so, purtroppo non sono riuscito a vedere l'immagine, perché ho visto i gol, ho visto il rigore calcio, ma non l'ho visto quando. Ho visto solo gli highlights, ma purtroppo mi sono perso l'episodio. Lo riguarderò comunque. Prego, poi comunque sì, anche se dovessi andarlo a riguardare,
sì, ormai
cambierebbe qualcosa. Prego.
Ciao Nick e Quintiliano, buon pomeriggio, sono Massimo da Prato.
Ciao.
Allora, io voglio dire due concetti veloci, che spero rispetterete. Chiedere ai tifosi di non fare tifosi, secondo me, è un paradosso, io la vedo così. Il tifoso ha morale e va dietro ai risultati della squadra. Lo sanno benissimo anche i calciatori, e chi ha vissuto di calcio ed è nel mondo del calcio da tanti anni. Per cui io di questa cosa non mi sorprenderei. Poi è evidente, si discute alla fine, quando c'è un risultato acquisito. Però insomma, io dico che gli umori del momento, secondo me, vanno sempre presi in considerazione. E poi il secondo aspetto che vorrei condividere con voi è questo. Io, da un punto di vista caratteriale, la Juventus non la riconosco più da un paio d'anni. Ecco, vorrei il vostro pensiero, un abbraccio.
Grazie.
Questo è un aspetto importante.
Però io vorrei adesso, però, amico mio, no? Vorrei prendere questo messaggio e inserirlo nella puntata di giovedì scorso, di mercoledì scorso.
Lo so, capisci? Non credo che però lui abbia detto
lui ha detto manca di carattere. Quattro giorni fa stavamo dicendo una corazzata che lotta, che combatte su ogni palla, 11 leoni. Ecco perché dico l'equilibrio è sempre intelligente.
Però diciamo,
perché non possiamo dire, scusa qui, che cinque giorni fa eravamo qui a dire 11 leoni, che battaglia, che eroi.
Magari
che
non
belli,
lui,
che...
non lui in generale.
No, lui, non ce l'ho col suo pensiero. Però sarebbe divertente poter avere la macchina del tempo, inserire questo messaggio martedì o mercoledì scorso, dopo Juventus Inter. E la verità è nel mezzo, come sempre. La verità è nel mezzo. Io, sapete che non mi esalto mai quando le cose vanno bene,
secondo
non
me
mi deprimo quando non vanno bene.
Anche cosa condiziona, secondo me, gli anni di Max Allegri sotto il profilo caratteriale e quindi anche della tenuta alcune volte proprio dell'impatto con la gara.
Ragazzi,
secondo me è quello.
Io continuo a credere sì, che se fossero entrati due palloni dei 5, 6, 7 che ci sono stati nella ripresa in area di rigore, eravamo qui a parlare di carattere, di cuore Juve. Nessuno me lo toglie dalla testa.
Non lo so, però purtroppo con i sei non si va, no? Insomma, non si fa nulla. Però rimaneva un primo tempo regalato, questo
sì,
bisogna
sì,
dire.
Però io sono convinto di questo.
I risultati poi certo condizionano.
Sono convinto di questo. Noi avessimo buttato dentro il pallone due volte, avremmo parlato di Juve, reazione, di nervi straordinaria. Dai, siamo carichi, siamo pronti, siamo forti. Come sempre, poi ogni partita ci racconta una storia.
Sì, questo è vero.
L'episodio fortunato, meno fortunato, l'episodio. Poi sul primo tempo concordiamo tutti nella ripresa. Se Meret fosse andato tre volte a riprendere il pallone dentro la porta, ci sarebbe stato poco da discutere probabilmente. Ma così non è andata. Complimenti a loro per come si sono difesi e per la grinta che hanno messo in campo.
Senza fare un tiro in porta. Prego.
Ragazzi, io sono ottimista perché comunque abbiamo fatto un mese di gennaio e l'inizio di febbraio ottimo. Non dimentichiamoci, abbiamo incontrato il Napoli, l'Inter due volte in Coppa Italia, Milan, la Roma. Quindi io sono super soddisfatto di questa di questo giro di partite. Adesso prima della Lazio ci sono una serie di partite che ci possono permettere di raggiungere se non superare Milan e l'Inter.
Non per credo che ci riusciremo entro la partita con la Lazio.
Ciao, grazie.
Grazie a te, caro. Non credo che ci riusciremo entro la partita con la Lazio a raggiungere e superarli.
No.
Io credo che evidentemente noi dobbiamo tornare ad avvicinarci, come vi ho detto tante volte, verso la fine di marzo stare lì 4, 5 punti, 6, anche con la gara da recuperare, 6, 5, 4 e poi ce l'andiamo a giocare. Ragazzi, se dovessimo vincerlo, noi lo vinceremo al photo finish, lo vinceremo la penultima giornata, Juventus Inter,
che
eventualmente
mia.
Quella partita andrebbe a decidere lo scudetto.
Mamma mia,
c'è poco da dire.
Sperando che si sia recuperata quella con il Napoli, perché ormai non si sa più.
Potremmo nulla. Vivere un nuovo 5 maggio, una goduria. Dunque, positività. Prego. Chissà che il destino proprio non ha voluto darci loro la penultima a Torino.
Se prego. Dovesse capitare, inviteremmo anche Cresco a vedere il match.
Fosse tutti Boboschi, Cresco. E io ovviamente farò il giro dello stadio col pipo di fuori completamente.
Sì. Tipo.
Se farò.
Tipo Anna Falchi, se la Lazio
che
dovesse vincere lo
scudetto. Giustamente mi sottolineo dalla regia. Andiamo avanti, grazie.
Ciao ragazzi, sono Alessandro da San Miniato.
Ciao.
Ma perché non ammettiamo che manca la qualità, dai? Dopo 20 e passa partite si può anche dire, dai.
No,
la qualità del nostro centrocampo è da quinto, sesto, settimo posto. No. Diciamolo, perché tutte le volte sembra che ci sia un partito di quelli che...
No, non sono assolutamente d'accordo.
Disfano è un partito degli ottimisti.
No, c'è un centrocampo che ancora deve prendere forma, amico mio.
Manca la qualità, manca la
fame. Qualcosa.
E dopo 9 anni si può anche perdere. L'importante è che la società...
Aspettiamo un attimo.
Cambi un po' rotta.
Aspettiamo un attimo, 15 febbraio, 15:54 del 15 febbraio. Accetto la tua riflessione, stessa identica situazione il 15 aprile. Grazie, andiamo avanti.
Ciao Nick, ciao Quintiniano,
ciao.
Carlo da Palermo.
Ciao,
allora Nick, a te pensavo, vinciamo facile a Napoli. Ancora non hai capito che con il signor Pirlo facile non esiste niente.
Non
è
Allegri,
non è
facile.
Lippi, non
mai
è
detto.
Un grande allenatore.
Ho detto che abbiamo un'ottima occasione.
Seconda grazie. Cosa, non sono d'accordo con te. Finiamola di fare piangina, quella era calcio di rigore.
Vabbè,
perché
veramente, innanzitutto, primo, io non ho mai detto, poi andiamo a riprendere registrazioni, vinciamo facile. Ho detto abbiamo un'ottima occasione visto come sono messi loro. Primo, secondo, per me non è calcio di rigore e nessuno sta facendo il piangino. Andiamo avanti. Ho solo espresso il mio pensiero. Ti ho detto che non ho citato neanche l'episodio di Lorenzo, né sui social né qui in trasmissione. Dunque, se fossi stato qui a fare il piangina, attenzione, perché insomma, quando dite certe cose sbagliate completamente persone e trasmissione. Prego.
Ciao Nicola, Eros di Ostia. Io ancora sono incazzato per il risultato, perché è un passo falso che tre punti erano fondamentali. Primo tempo sì, troppo bassi, troppo lenti, macchinosi. Abbiamo fatto possesso palla tra De Ligt e Chiellini. 200 volte sono passati la palla, mai in verticale, sempre in orizzontale. Secondo tempo un po' più rabbiosi, ma sempre comunque palle buttate così. Le occasioni che abbiamo avuto, tutte le palle buttate così, non mi momento è sembrata la migliore.
Però amici miei, mi dovreste dire voi,
basta, ve lo chiedo, non si può più sbagliare.
Ve lo chiedo proprio a cuore aperto. In quel tipo di situazione, con una squadra che si difende in 11, in un fazzoletto di campo, ditemi voi come devi arrivare al gol.
Molto con i nervi devi giocare, perché non ti permettono.
Come devi arrivare?
Loro erano tutti
sotto, arrivare solo in quella maniera.
Erano tutti sotto, ragazzi, la linea della palla, giustamente dal loro punto,
certo,
di vista.
Ma certo, ma ho detto, sono stati straordinari per la grinta che hanno messo.
Diciamo, pensare anche alle giocate, no, sarebbe stato un po' complicato.
Cioè, la giocata la puoi trovare, ma diventa quel tipo di partita in quelle condizioni. Puoi trovare il gol solamente in una certa maniera,
di nervi,
pallone in mezzo, una palla che spizza, una cosa, una giocata del singolo, no? Da fuori area, non so, ti salto l'uomo e te la metto sotto l'incrocio, ma non puoi far altro con 11 dentro 20, in 20 metri, aggressivi come erano loro. Ma era difficile, ragazzi.
Si hanno fatto un mega muro, tant'è che non hanno fatto nemmeno un tiro in porta. E da quel punto di vista è un po' un aggravante per la Juventus perdere contro. Però purtroppo non ti hanno permesso di giocare. Ci hai provato, Meret.
Loro hanno tirato in porta con
il calcio di rigore. Basta. È stato bravo Meret a disinnescare almeno 3 occasioni importanti, più altre.
Dai,
meno
c'è stato
importanti.
Almeno 3 importanti, 2-3 meno importanti. Esatto. Insomma, c'è stato un po' 5-6 palle per
credo che la Juventus abbia tirato 24 volte, Nicola. Non tutte nello specchio, ovviamente, però 24 volte. Ma una reazione, ovviamente, la Juve doveva recuperare. Io sono certo, magari non abbiamo la controprova. Se avesse segnato un gol, il Napoli sarebbe crollato.
Vabbè, comunque, dai.
Però purtroppo,
5 giorni fa, per allora era un eroe. Prego.
Buongiorno ragazzi, sono Bruno da Roma.
Ciao Bruno.
Che dire, una partita mediocre, un gioco stucchevole e confusionario, e secondo me un allenatore, ribadisco sempre come ho detto in altri messaggi, un allenatore inadeguato, per l'ennesima volta sbaglia la formazione e niente. Poi ragazzi, non abbiamo un'idea di gioco e questa è la nuda e cruda verità. Un abbraccio.
Grazie, buona giornata.
Ciao. Andiamo. Sullo sbagliare formazione ho avuto parecchi amici che mi hanno scritto, per esempio perché non ha schierato McKennie dal primo minuto. Bisogna anche sapere un po' le cose. McKennie non sta bene, ha un problema all'anca e quindi lui cerca di preservarlo il più possibile, poi l'ha inserito. Per esempio quello è già un dato. Quindi insomma, prima
sì,
di dire che sbaglia formazione...
Sottolineiamo che noi mercoledì ci andiamo a giocare una partitella abbastanza importante, sapete?
Peraltro.
Per quello che è insomma l'obiettivo massimo,
e saremo in emergenza soprattutto a centrocampo,
molto in emergenza,
senza Arthur. McKennie non è al meglio, ma credo che alla fine giocherà, e poi Ramsey, se lo vogliamo considerare comunque, seppur esterno, fa parte della linea dei centrocampisti.
Andiamo, dai
ragazzi, buon pomeriggio. Giovanni da Roma.
Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni.
Sento dire da questa mattina che Pirlo, il problema è Pirlo, il Pirlo non funziona, non è in grado di allenare. Ma non scherziamo, Pirlo è come la Juve, si ama, punto, non esiste altra cosa. E poi abbiamo regalato, nessuno dice che abbiamo regalato un tempo al Napoli, non abbiamo fatto niente, siamo entrati così a prenderci, a giocare a carte. Dai, forza Juve, ce la faremo
grazie,
comunque.
Grazie,
speriamo,
grazie. Non
dai.
È questione di amare o non amare, no? Le critiche sono assolutamente ben accette. Però ripeto, cerchiamo di, come sempre, di trovare una via di mezzo.
Cioè,
no?
Di non passare da un estremo all'altro. Ecco.
Abbiamo celebrato fino a 4-5 giorni fa che era stato visto, ha cambiato. Pensate che l'allenatore intelligente ha capito che poteva sfruttare la grande forza della Juventus nella sua fase difensiva. Allora, e qui stiamo ribaltando tutto a distanza di pochi giorni dopo una partita, ripeto, un po' strana. Io sono curioso veramente che darei per poter cambiare la storia. Vedere due palloni che entrano al 90esimo, 2-1 per noi, rimonta. Ma non si può. E meno male che non si possa fare, perché sennò ci sarebbe
qualche
questo.
Champions League in più forse.
No, ma non si può fare. No, no, due palloni di tutte le azioni.
Ma io dico in generale.
Sì, sì, fossimo riusciti a trovare due pertugi. No, uno al 65esimo, non so, uno all'82esimo, 2-1 ribaltata, con loro lì chiusi, a tutti a dire, però che cuore, che grinta. Non è andata così. A tra poco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla nostra signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Andiamo veramente di corsa, amici. Sono le 16.06, secondo tempo di questa puntata del 15 febbraio di Stile Juventus, post Napoli-Juve. Andiamo con un po' di messaggi di audio e poi leggeremo qualche messaggio di testo. Prego.
Nicola Quintiliano, ciao. Buon pomeriggio da Andrea.
Ciao Andrea.
Guarda Nicola, secondo me il rigore c'era, perché comunque la palla arriva dopo nelle mani di Szczęsny. Chiellini ha commesso un'ingenuità, e ci può stare. Ci può stare, noi abbiamo comunque sbagliato la partita. E secondo me l'immagine che racchiude proprio l'atteggiamento che abbiamo avuto è quando Morata in quel contropiede va dritto verso la porta e va a sbattere i difensori del Napoli. Cioè lì avevamo Chiesa da una parte, Ronaldo dall'altra, potevamo veramente metterli in mezzo, ma ha scelto la cosa più difficile.
Sì. Vero,
abbiamo sbagliato a partire a noi, tutto qui.
Grazie.
E quello è anche il sintomo del momento di Morata, che solitamente è molto altruista. Sì. Secondo me era piazzato meglio Chiesa di Ronaldo, però poteva scegliere lui.
Andiamo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Nicola, non ti arrabbiare, che siamo tutti arrabbiati. Le tre foto della partita.
Non mi arrabbio.
I due telecronisti che non li sopporto.
Chi erano neanche?
E il primo tempo molli. E il secondo tempo, tutte le volte che cambiano il portiere e c'è Meretta in porta, niente. Non abbiamo la fortuna noi. Ciao Pietro da Torino.
Ciao Pietro. Avanti.
Buongiorno Nicola e Pontigliano, Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Cioè, partiamo dal presupposto che io non sono preoccupato per niente, perché cioè, guardando un po' in giro per il mondo, il calcio di giorno d'oggi è così. La mia fotografia è una sola di questa partita e non ce l'ho con lui. Quando Bernardeschi perde il pallone su un contropiede nostro, Ronaldo corre per recuperare, lui cammina. Cioè ragazzi, se non ha voglia di giocare, se non vuole più giocare alla Juve, cioè, si faccia da parte, perché ragazzi non è possibile, è un insulto a noi tifosi.
È quello che dicevo prima,
la cattiveria di cui parlavamo prima
ci fa arrabbiare, a me fa arrabbiare per quell'aspetto soprattutto, perché poi il giocatore è buono, ha alcune buone giocate. Però io credo veramente che una situazione che va monitorata e che Andrea Pirlo deve prendere in considerazione. Però lo fanno giocare, ragazzi, che fiduti. Prego, andiamo. Non lo so. Prego.
Ciao ragazzi, Piero da Napoli.
Ciao.
Per quanto riguarda i calci di rigore, ce ne sono due. Perché anche il primo intervento con il gomito là è cercato, è voluto, proprio chi ha giocato a calcio sa benissimo che ha fatto due interventi scellerati, due interventi un po' a furbetto, e delle volte va bene e delle volte va male. Questa volta è andata male, però dobbiamo essere onesti, abbiamo giocato male, abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti l'arrembaggio senza testa e né coda. E purtroppo il processo di crescita
sei molto amareggiato, poi sei a Napoli immagino, però ti dico che non è rigore mai tutta la vita, però ripeto, se ti va bene così, se voi pensate che sia rigore tutta la vita, io sto con voi. Io ho ascoltato prima,
ma lui diceva anche l'altro episodio della gomitata di Chiellini, se non sbaglio, su Lozano, se non ricordo male.
Beh, va bene, dai, Tu sei amico mio, sei sicuro che se fosse stato il contrario oggi saresti stato tranquillo nella tua città? Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, Giovanni da Roma, buon Ciao. Pomeriggio.
Ciao Giovanni.
Tre fotografie veloci. La prima, Enrico Chiesa, un grande. Bernardeschi, la seconda fotografia, purtroppo io continuo a dire che è un ex giocatore. L'unica partita buona che ha fatto è stata quella di ritorno del Champions contro l'Atletico. Guarda. E terza fotografia, ci serve un attaccante, perché oltre a Ronaldo in questo momento Kulusevski non può fare l'attaccante. Dybala è fortunato, Morata non so che cosa gli sia successo. Poi l'ultima cosa volevo dire, sento dire da stamattina accusare Pirlo, cioè Pirlo è come la Juve, non si discute, si ama. Ciao forza Juve.
Ciao, grazie, grazie. Ciao. Però
forse l'avevamo ascoltato, comprendo questo messaggio.
Comprendo
però condivido quello che ha detto,
sì,
Nicola.
Sì, sì,
perché l'abbiamo detto anche noi, del però resto, no? Serve un'altra punta.
Veramente cerchiamo poi di, però in questi momenti impariamo dal passato, ma anche voi imparate dal passato, perché io queste cose le ho sentite dire anche 23 settimane fa, per tutto lì abbiamo le trasmissioni, tutto in poche ore tutto si è rimodificato. Allora cerchiamo, ripeto, ribadisco, di criticare quello che è criticabile, quello che non ci piace, ma stare abbastanza tranquilli, perché abbiamo giocato tante partite, tante squadre hanno dei momenti di difficoltà, sappiamo in che calcio siamo, e allora dai, cerchiamo di veramente sereni, perché ancora il percorso è lungo. Prego.
Ciao Nicola, buonasera, salve da Napoli.
Ciao.
E questo è un mistero, Bernardeschi è un mistero. Bernardeschi non so se è un uomo assist, se è un uomo che fa gol. Cioè Bernardeschi ha fatto un assist con l'Atletico Madrid, ha fatto quella partita che è rimasta nella storia perché ne ha fatte una su 150. Questo è un mistero, ci dovrebbero spiegare perché Bernardeschi continua a giocare. E poi quando sento Pirlo alla TV che dice Bernardeschi si è mosso bene, help me, aiutatemi.
Vengo io in tuo aiuto. Molto allora chiaro. È chiaro che Pirlo non potrà mai dire che Bernardeschi sta giocando male o che non ha cattiveria. È chiaro che deve rispondere così. Certo è che dopo 4 anni, Nicola, no? Bisogna fare anche un bilancio, no?
Sì,
però l'avevamo già detto io e te tempo fa, se non sbaglio.
Via.
Posso dire una cosa? Secondo me, alla fine di questa stagione, a meno che non ci sia una svolta clamorosa, che io auspico, ma magari, certo, perché io non attacco nessuno. Secondo me, per il bene della Juventus e del giocatore, sarebbe opportuno separarsi.
Via. Sì, perché
come quelle coppie che non vanno più d'accordo.
Se non va bene, non va bene, esatto, ragazzi. Se non, veramente, o arriva una svolta clamorosa,
esatto.
Ma deve essere importante, eh.
Sì, esatto, ma di quelle proprio da notte da Champions, ecco. Tipo quella di 2 anni fa con l'Atletico Madrid.
Qualcosa di così pesante
che non puoi fare a meno di confermare.
Insomma, magari niente, sto dicendo una stupidaggine. No. Andiamo avanti, meglio che
stai troppo avanti. Già ho capito.
Taccia, devo tacere.
Buonasera.
Ciao.
Magari sarebbe da riflettere. Per i detrattori di Sarri, l'anno scorso hanno fatto in tutti i modi per appunto attaccarlo. Sarri aveva 12 punti in più, probabilmente lì l'Inter sarebbe già squagliata con una squadra l'anno scorso fra le più vecchie d'Europa, dove c'erano dei ex giocatori che sono andati in America, sono andati nell'altra parte del mondo a svernare. Magari con questa squadra, con un po' di fiducia al via di tutto, insomma, anche perché tutto sommato un allenatore non è che deve essere simpatico, deve essere chissà come,
no, deve cercare di,
voglio dire, di portare amico e un fratello dei giocatori. Tenete presente voi che se l'hanno preso l'anno scorso dovevano conoscere il suo padre.
Ah, quello è poco, ma sicuro, sì, guarda, certo. Conosciamo bene il personaggio,
Sì, certo.
Però sì, ma adesso dai, tirar fuori Sarri, ragazzi, mi sembra inopportuno, perché anche perché allora, se vogliamo analizzare Sarri, però me lo dovete analizzare fino al 20 febbraio dello scorso anno. Anzi, a Juventus-Inter dello scorso anno, la prima gara giocata a porte chiuse,
quando vinse, ribadendo la vittoria
l'analisi di Sarri, ma anche per quanto riguarda il discorso della sconfitta di Lione, però non ci metto in mezzo la gara di ritorno con il Lione, perché ragazzi adesso no, poi dopo io ci penso e divento matto. Ma voi mi dite che la gara di ritorno con il Lione non è stata decisa da episodi? Dite, ma sono pazzo. Te la ricordi, Quintiliano?
Come no, anche se lì
il rigore che viene assegnato al Lione
l'abbiamo buttata all'andata, questo possiamo dirlo.
Sì, all'andata abbiamo fatto veramente una partita brutta, la più brutta forse della stagione. Però vi dovete dire l'episodio che sblocca la gara, che gli dà il gol a loro, che diventa pesantissimo. Ditemi voi. Se poi non ci dice anche ribaltiamo, non siamo anche un po' sfortunati.
Vabbè, con quella coppa il rapporto è conflittuale, diciamo così.
Nonostante tutte le problematiche, è stata anche quella una partita strana, stranissima.
Peraltro nel pieno della pandemia, cioè situazione particolare. Certo, la Juventus, Nicola, diciamo così, ha fallito tra virgolette, perché comunque era un avversario alla portata, questo sì.
Ah sì sì, ci mancherebbe, fallimento.
Poi è chiaro
sicuro,
che gli episodi,
però è stata una partita strana, sì, strana. Io non la dimenticherò mai.
Al ritorno, perché all'andata l'abbiamo giocata molto male, ma al ritorno
ci danno quel rigore contro, che ragazzi, con tutta la VAR, che era Bernardeschi, sì,
tra l'altro
prende il pallone, prende nettamente,
poi quel tiro di Bernardeschi parato
in anticipo, e questo ci
tiro di
Berna rigore,
parato ragazzi. Altrimenti no ricordo
un po', cioè, un gol che va a pesare, perché partiamo dall'1-0 dell'andata, cioè, sì, andiamo in confusione, ci agitiamo,
si mette in salita ulteriormente,
riusciamo a ribaltare, ma poi e vabbè, dai, andiamo avanti. Tra poco leggiamo un po' di messaggi di testo, grazie.
Ciao ragazzi. Allora, per Bernardeschi, io credo che ormai sia irrecuperabile. Ce l'hanno provato tutti, ha cercato di far rientrare in gioco. Per il calcio di rigore, do anche un po' di colpa a Chiellini, perché poteva coprire bene l'uscita del portiere. E poi ho visto nel primo tempo una mancanza proprio di concretezza, anche se il Napoli, contro un Napoli che gli mancavano tanti giocatori, si poteva fare molto di più. Ma ora concentriamoci sulla Champions. Ciao e buona giornata.
Grazie,
fino alla fine.
Grazie amici.
Peraltro aggiungo che Ramani e Maximovic hanno sostituito alla grande Koulibaly e Manolas, che secondo me è sopravvalutato come giocatore, ma un punto di vista mio, hanno giocato molto bene. Loro due,
ma loro ce l'hanno
messa tutta,
hanno
fatto quello che devono fare, Nicola,
ce l'hanno messa tutta. Sono contento per Gennaro Gattuso, che veramente è stato e rimane un uomo di calcio.
Infatti c'è stato un episodio, Nick, te lo dicevo in privato, per farti capire anche quello che sta vivendo lui. A fine gara uno della comunicazione, un signore della comunicazione del Napoli lo vuole abbracciare, dargli la mano, e lui gli ha detto vattene. Quindi,
mamma mia,
pensa come sta vivendo,
come dire, se adesso venite da me,
bravo, ecco, dice, è sempre il solito discorso.
State attenti prima a dire alcune cose, no? Magari pensateci due o tre volte. Andiamo con un po' di messaggi di testo, dai, una carrellata, grazie.
Da tifoso non dovrei far polemica a mamare la Juve, purtroppo però sabato ho perso la pazienza, siamo la squadra con più passaggi indietro al mondo, non puntiamo mai la porta, tiriamo poco, e poi Bernardeschi, no, è troppo, sempre, forza Juve, Antonio da Battipaglia.
È troppo tutto.
Hanno criticato l'atteggiamento della Juve con Roma e Inter, dove abbiamo subito poco e vinto. Col Napoli abbiamo giocato col 70% di possesso e abbiamo perso. Napoli e Inter domenica hanno vinto giocando solo ed esclusivamente in contropiede e sono state elogiate da tutti. Complimenti per la coerenza del giornalismo. Ciao da Alex, spero non ti riferisca a noi Alex, perché non è così, almeno per quanto ci riguarda. Tre cose da segnalare.
Al minuto riferito a noi, immagino.
Probabilmente ce l'ha con
i commenti in generale.
Sì. Tre cose da segnalare. Al minuto 70 ho cambiato canale ed ho dedicato più tempo alla mia dolce metà. Game over scudetto. Purtroppo l'unica ed ultima partita importante della Juve sarà il 19 maggio, finale di Coppa Italia. Ultima nota, ragazzi, noi tifosi avremmo sbranato il Napoli, non loro. Saluti Francesco da Pinerolo. Mamma mia, che pessimismo. Non riusciamo nemmeno a calciare una punizione, per non parlare dei calci d'angolo per noi inutili. Siamo una squadretta da quinto, sesto posto. Ciao da Luca. Nicola, quando ha tirato, stava per tirare il calcio di punizione Ronaldo. Indovina a chi ho pensato? A te. Buon pomeriggio
non
a Nick.
Non so più cosa dire. Situazione stucchevole ormai.
Esatto.
Ma è anche riduttivo definirla stucchevole. Ma vabbè,
ne abbiamo parlato.
È un po' sulla falsa riga di Bernardeschi. Perché?
Sì, esatto, perché le tira
perché
sempre?
È ancora tutte lui. Non prende, ragazzi, io credo che abbia fatto una scommessa comunque con qualcuno. Riuscirò a tirare
beh, certo,
tre anni di Serie A,
un solo
calcio
di punizione.
Di Serie A io prenderò su 50, 60, 70 punizioni che andrò a battere prenderò 69 volte la barriera, ha fatto la scommessa con qualcuno perché non è possibile, un fuoriclasse simile.
Va buon bene. Pomeriggio a Nick Quintiliano e a tutta la redazione di RBN, volevo chiedervi una cosa se possibile. Una settimana fa avevo azzeccato il risultato esatto e il primo marcatore di Juve-Roma. Avevo vinto di conseguenza la t-shirt di stile Juventus, ma non sono stato ancora contattato. Max da Pesaro.
No, Max, ti abbiamo provato a contattare 2 o 3 volte, insisteremo, ma ci hai attaccato, caro Max. Con il buon Rossi che mi ha dato anche una mano. Ti contatteremo, caro Max, sei lì nella lista nera, anzi, bianconè.
Boia chi molla lo scudetto, ci credo e molto pure, ti hai messo paura Nick. Peppe da Vittoria, le scriverò sicuramente, questo è per Antonio. Milan Juventus, Romagnoli alza il braccio e colpisce in faccia un calciatore dell'Udinese, sì lo dicevo prima a Nick. E niente rigore, forse la regola cambia a seconda delle maglie, a strisce, Gerardo da Salerno, Gerardo lo dicevamo prima, manca l'uniformità di giudizio rispetto alla stessa tipologia di episodi. Perché per esempio invece a che sì su Ilicic, come ho detto prima, è stato fischiato il calcio di rigore in favore dell'Atalanta. Ciao ragazzi, non dobbiamo abbatterci, concentriamoci sulla coppa per il rigore, purtroppo appena ti toccano viene dato il rigore. Per me ha sbagliato Giorgione perché doveva coprire l'uscita del portiere meglio. Grazie e buona giornata fino alla fine, Peppe da Anzio. Ciao, grazie. Non è rigore, è stata una forma di apertura di braccio non intenzionata. Walter da Tenerife, Ricky da Udine, cerco di sintetizzare perché è un messaggio lunghissimo. Siamo al 15 febbraio e molti scontri diretti da affrontare ancora nel nostro stadium. Eravamo in gioco a meno 7 dal Milan, lo siamo ancora a meno 8 dalla prescrittrese. Ricordiamo, dobbiamo recuperare una gara. Io dico che un rigore simile a noi non lo avrebbero dato, anche perché nessun giocatore dei nostri strillerebbe così nel rigore avversaria. Ramani pare che gli abbiano sparato in un occhio. Quest'anno la VAR ha sanzionato sempre contro la Juve, fatti salvi casi davvero solari. Ricky da Udine. Ma se devo dare la mia opinione è che ancora non abbiamo una squadra presentabile, sempre Walter che continua il messaggio precedente. Domenica 92esimo, Cagliari-Atalanta, rigore negato al Cagliari, a Rugani, o meglio assegnato e poi tolto, Rigore fotocopia Napoli-Juve, Supercoppa contro la Juve, dato. Ma mica lo faranno apposta. Jonathan Lorenzini. Secondo voi avrebbero fischiato il rigore in un decimo di secondo se il penalty dell'Inter fosse capitato a nostro favore? Gennaro da Padova. Bella domanda questa. Il dubbio c'è.
Non lo sappiamo.
Il dubbio c'è. Nicola, quando ho rivisto la moviola sapevo che davano calcio di rigore Peppe. Ciao Nick e Quintiliano, sono Danny, pienamente d'accordo con voi nella disamina del rigore. Ora dobbiamo rialzarci subito, c'è una grande gara ad Oporto.
Ma io devo raccontare una cosa poi.
Dai, forza, fino alla fine, forza Juve. Volevo solo dire Nick che come è capitato quando perdemmo contro l'Inter, subito 3 giorni dopo c'è stata subito la possibilità del riscatto. Quindi vedo un'analogia in questo senso.
Ma assolutamente ragazzi, ripeto, ancora molto lunga, stiamo calmi. Dicevo, anche poi il nervosismo, no, sull'episodio del calcio di rigore, perché racconto come sono andate le cose per quanto riguarda il sottoscritto. Io stavo vedendo ovviamente la partita, c'è stato l'episodio, in quel momento mi è scappata, sapete, no, esiste quando ti scappa,
che non dovrebbe accadere, non dovrebbe, durante
la partita no, però cioè, la stavo trattenendo, sono andato in bagno, ma veramente poca roba, sono rientrato, ho visto questo sul dischetto e pensavo che mi fossi perso qualcosa.
Tant'è che mi ha chiamato poi, mi ha detto: Quinto, scusa, ma cos'è successo? Niente,
cioè, pensate un po' la mia buona fede da quel punto di vista, perché io ho visto l'episodio, ma non mai avrei pensato che una sbracciata in aria così col pallone lontano potesse dare il calcio di rigore. E dunque per un attimo ho detto: ma deve essere successo qualcosa all'improvviso, non lo so, un rigore clamoroso, non so, qualcuno dei nostri ha preso la palla con le mani in aria, non lo so. Subito rigore, battuto. Quando ho visto Insigne sul dischetto, io sono rimasto così, un po' spiazzato. Poi ho capito che era stato. E da lì è nata tutta la mia arrabbiatura. Perché, ripeto, ribadisco: mai in vita mia ho visto una cosa del genere da quando gioco a calcio. Ma sbaglierò. Ne ho vista di mazzate in aria. Vi ripeto: allora fate questo giochino da domani, dalle prime partite di Champions, da tutto quello che vedete. Cominciate,
in Europa è un po' diverso.
Cominciate a bloccare. Si può bloccare, rivedere le partite e le bloccate, no? In area di rigore. Mi fate le fotografie, no? Con la smartphone di tutte queste cose. Palle che arrivano, vabbè,
quando
fanno il
replay si può fare la foto.
Capito?
Poi facciamo, le mandiamo.
Poi le mandiamo. Poi vorrei, per capire, no? Per capirci qualcosa di più. Però Probabilmente sto sbagliando io.
Ma sicuramente, Nicola, ci saranno delle decisioni al contrario. È il problema, la difformità di giudizio.
Ce ne sono tante.
Difformità di giudizio
in area di rigore, ma tante. Durante ogni partita, almeno 3-4 volte c'è questo movimento di allargare il braccio, soprattutto sui calci piazzati, quando in area tutti che si danno una bottarella, cosa, quello si sposta, poi la palla si alza, io allora proteggo, cerco di proteggere il pallone, faccio un movimento che però so che non va ad essere sanzionato con il penalty, stavo dicendo.
C'è una letterina, per te, caro De Bonis. La recriminazione sul rigore va bene, ma diciamo che non abbiamo perso assolutamente per quello. Altrimenti
decide la partita.
Altrimenti diventiamo come quelli che abbiamo sempre ripudiato, cioè i cartonati.
Ti ripeto, se voi ascolti questa trasmissione, sai benissimo come parlo di calcio. Dunque, ripeto, ribadisco: hai sbagliato persona,
Sergio da Ivrea.
Sergio,
comunque,
è sbagliato persona, dammi retta.
Ciao,
no, io mi devo difendere, Quintiliano, perché mi dà fastidio. Mi dà fastidio.
Ma poi lui dice: siamo entrati
in. Io sto parlando di un'altra cosa. Parlando di un episodio. E non sto facendo né il piangina e né altro. Perché, ti ripeto, se ascolti questa trasmissione, sai benissimo il mio modo, i miei comportamenti e il mio modo di pensare. E non ho mai rotto le scatole a nessuno. Però, ripeto e ribadisco: basta con il porgi l'altra guancia. Perché adesso dobbiamo far passare per mostri due dirigenti che si lamentano in tribuna. Ma cosa siamo arrivati? Ma non lo capite? Ma ci vogliamo proteggere invece di star a rompere le scatole a Pirlo, alla squadra? Ma proteggiamoci! Al contrario, ci avrebbero fatto vivere male questi giorni. Nessuno me lo toglie dalla testa. Chiuso il discorso, non ci torno più. Scusami.
Ciao Nick e Quintiliano, io ve la butto così. Ma non è che Pirlo, avendo fatto anche il commentatore in televisione con la sua caratteristica calma, ma in modo molto fermo, si sia tolto un sassolino dalla scarpa? Ad ogni modo, mi sembra che finalmente abbiamo ritrovato un mister che ha la juventinità nel DNA. Teniamocelo stretto, qualsiasi cosa accada. Alberto da Torino. No, se fosse accaduto a noi non se ne sarebbe parlato, perché l'azione sarebbe andata avanti senza che nessuno facesse o dicesse nulla, dice Gennaro da Padova. Se vinceva la Lazio, oggi forse eravamo fuori anche per un posto in Champions, se ci mettiamo in testa che non siamo una grande squadra, ma una squadra che può lottare per un posto in Coppa dei Campioni, forse è meglio Torre del Greco. Carlo da Torre del Greco, che
Carlo
ridimensiona un po' le ambizioni della Juventus.
Aspetta che il 15 febbraio, aspetta.
È presto.
Calma Carlo, calma.
3 foto, ennesimo primo tempo regalato, 2 formazione, 3 il 33, Morata, cioè Bernardeschi, 3 terza foto, Morata è da un mese che soffre di piccoli problemi muscolari, è vero, è stato anche ha avuto anche un attacco influenzale che sta smaltendo, aggiungo io. Lo stanno massacrando per la partita contro Napoli. Già vi siete scordati degli assist, ben 6 per un centravante, Riccardo da Roma.
Fermo un attimo Quintiliano, Fede, facciamo una carrellata di audio e poi andiamo direttamente all'ultimo break.
Ciao ragazzi, sono Antonio da Francoforte.
Ciao Antonio.
Ciao. Ho alcune riflessioni da fare. Sembra che nel nostro campionato gioca solo la Juve. Tutto quello che fa la Juve è sbagliato. Tutto quello che succede alla Juve, tutto quello che succede intorno al club è tutto sbagliato, tutto da rifare. Ci sono altre squadre come il Milan, l'Inter, che perdono, vincono e sono sempre le migliori. Purtroppo quest'anno è un anno di transizione e bisogna andare così, sempre forza Juve.
Aspettiamo a dire che è un anno di transizione, lo diremo a maggio. A maggio, se sarà stato un anno di transizione, come ho detto tante volte, ci alzeremo in piedi, almeno per quanto mi riguarda, e starò per 9 minuti a batter le
mani.
Forse
vuole dire transizione da scudetto.
Però. Chissà, vedremo. 9 minuti, se non vinceremo il titolo, faremo i complimenti a chi se lo porta. Chi se lo porterebbe a casa o porterà a casa?
Dipende chi, però.
Dipende chi, no, ma anche se fossero loro, perché se avessero meritato, io non ho nessun problema a fargli complimenti. Ma e poi sarei 9 minuti in onore dei 9 scudetti a battere le mani a questa squadra.
Quindi, se lo dovessi,
una puntata di festa,
se non
sarebbe.
Dovesse vincere la Juve, 9 minuti di applausi, se lo dovesse vincere nudo attorno
nudo,
allo stadio,
nudo attorno allo stadio.
Io ti vengo a riprenderti. Sì.
Juve Inter, quando andiamo alla penultima, vinciamo, li scavalchiamo e ci portiamo a casa lo scudetto. Dicevo, 9 minuti, ma sarebbe una puntata di festa quella, guarda, ti giuro. Perché farei veramente una puntata di grande festa, di gioia, di ringraziamento infinito a questa squadra, a questo club meraviglioso. c'è un problema secondo me, voi siete un po' viziatelli. Linea Federico Rossi.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Care le mie zebre, bentrovate, ultimo segmento di trasmissione. Noi qua ci siamo fatti qualche risata immaginando
una scena che...
un futuro che non vivremo. Sì, veramente, sì, quasi un horror. Qualcuno addirittura sta già minacciando di venire fuori dallo stadio a filmarmi. Sì.
Io?
Sì,
lo faccio,
no, ma
anche
un ascoltatore, tre ascoltatori, sì, hanno detto, vabbè, allora se dovesse accadere quello che hai detto. Vedremo, dai ragazzi, vedremo. Certo, dobbiamo tenerli lì. Sotto nel mirino, no? Eventuale, dobbiamo cercare di averli nel mirino per quella partita, ragazzi. Questo è il nostro obiettivo per questa stagione, per questo campionato, non per questa stagione. Anche perché vi ricordo che la Juventus è in finale.
19 maggio.
Di Coppa Italia. E già, insomma, ha vinto una Supercoppa, ha una finale di Coppa Italia, nell'anno del Covid, senza stadium, senza spettatori, è in piena corsa per la Champions. Aspettiamo un attimo, a tirare tutto all'aria. Aspettiamo, dai, a far saltare il tavolo, eventualmente avremo modo di far saltare il tavolo, ma ripeto, ribadisco, se dovessimo perdere lo scudetto, il giorno che arriverà il titolo sarà assegnato ad un'altra squadra, io mi presenterò qui e farò una puntata di festa. Sappiatelo, ve lo anticipo. Andiamo con gli audio.
Buon pomeriggio da Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
Una domanda veloce. Secondo voi, dove perderanno i punti
questa è una bella domanda.
Le squadre che sono davanti
questa
a noi?
Questa è una
adesso,
bella domanda, amico mio.
Perché noi diciamo,
vediamo,
facciamo, diremo, costruiremo. Sì, ma loro quando certo. E dove perderanno certo. I loro punti?
È giusto quello che hai detto. Grazie, caro. D'accordo, è difficile capire dove
li possiamo sapere. Per esempio, io sono convinto che se il Milan dovesse perdere domenica, Nicola rischia anche il quarto posto.
Il crollo.
Questa è un'idea mia,
sì, sì.
Magari sbaglio. Ricordiamoci, dietro ci sono Atalanta, la Roma è davanti, alla Juventus.
Ragazzi,
quindi
ma adesso, ma se il, Milan, se il Milan domenica dovesse vincere il derby, no? Poi noi lunedì, vabbè, insomma, neanche ne voglio parlare. Avremmo nuovamente una grande possibilità di riavvicinarci. Comunque è un derby, sì, lo stadio vuoto, bla bla bla, però c'è anche qualche ruggine dalla Coppa Italia e credo che sarà partita combattuta. Speriamo che il Milan possa arrivare in buone condizioni. Avrà questa, se non sbaglio, questa settimana la Stella Rossa,
sì.
No? C'è l'impegno che evidentemente gli toglierà qualcosa, ma immagino che farà anche un po' di turnover Pioli. Questa
dipende anche dalle ambizioni europee,
perché sai, però anche qui siamo al dentro fuori, dunque è partita importante. Andiamo.
Ciao ragazzi, sono Mauro.
Ciao.
Io sono abbastanza soddisfatto del cammino di questo mese, dove abbiamo giocato un sacco di partite ogni tre giorni.
Sì.
Però sono rimasto un po' deluso dall'atteggiamento che abbiamo avuto contro il Napoli. Dopo tutto quello che è successo, dovevamo avere un altro approccio.
Grazie, sei stato molto chiaro.
Sì.
Beh.
La delusione ovviamente è maggiore, Nicola, sì. Anche perché si trattava del Napoli.
Prego.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ma non è che ci stiamo preoccupando per senza niente. Può essere che la Juve aveva le gambe al San Paolo e la testa alla Champions League? Che dite voi?
Secondo me no.
No, secondo me no. Secondo me no. Però sarà importante, importantissimo quello che accadrà mercoledì. Importantissimo. E c'è un aspetto positivo in questa fase, no, Quintiliano, che andremo a vivere, perché dopo la gara di Oporto ci saranno, da Oporto a Torino ci saranno circa 3 settimane, ok? E in quelle 3 settimane
nel frattempo giochi contro Crotone
Verona
e Spezia,
che saranno gare comunque
soprattutto Verona e Spezia non sono proprio da
prendere con attenzione, ma non avremo gli impegni infrasettimanali e dunque li potremo lavorare un pochino di più. Certo,
poi c'è la Lazio, Cagliari e Benevento, quindi prossime 5 importanti.
C'è il problema di Arthur adesso, perché tu stavi cercando di costruire un centrocampo.
No, avevi trovato una sorta di equilibrio.
Con un asset, con un equilibrio legato anche ad Arthur, e non ci voleva. Andiamo, dai, altri 3-4, sono tantissimi ragazzi. Prego.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Allora, io sono d'accordo con te che era difficile giocare contro l'autobus che hanno schierato quelli del Napoli. Però penso anche una cosa, che l'autobus, spesso per chi gioca a calcio come te, ma anch'io ho giocato a calcio, si può sconfiggere, diciamo così, facendo movimento continuo, essendo più aggressivi. Noi nel primo tempo per mezz'ora abbiamo fatto melina. Infatti c'è una differenza netta tra il primo e il secondo tempo, perché nel secondo tempo abbiamo finalmente accelerato i ritmi. Quindi io sono d'accordo con voi, ma se si gioca con passati come nel primo tempo, l'autobus non lo butti giù. Non so, che ne pensate? Io penso che bisogna essere...
Il primo tempo sì, non l'abbiamo giocato.
No, ma anche nel secondo tempo un po' di confusione c'era.
Sì. C'era un po', però lì ieri
non c'era, con la lucidità pressione, non c'era. Però la
pressione mentale di dover rimontare
questi
la gara.
Questi tutti messi là, con quella grinta, perché ce l'hanno messo... Veramente loro sono stati bravi. Ma che cosa dirgli? Che dovevano fare? Loro potevano fare solo quello.
Ma hanno fatto la loro partita.
In quelle condizioni. Proprio si sono uniti al loro allenatore, l'hanno protetto, hanno cercato di...
E in questo senso, Nicola, scusami, mi riaggancio al messaggio... Era importante la presenza di Arthur, che in quel discorso
certo,
a livello di giocare la palla, certo, di palleggiare, tra virgolette.
Andiamo, Fede, dai, altri due o tre, poi ci colleghiamo con Massimo. Poi.
Ragazzi, sono Danilo.
Ciao, Danilo.
Ciao.
Allora, ma mi dite secondo voi dov'è la coerenza dei tifosi della Juventus? Cioè, gli stessi che la settimana scorsa parlavano di Juve straordinaria, di Pirlo il maestro,
Juve d'acciaio,
adesso dicono che la Juve non ha qualità e che ormai per lo scudetto è finita. Guarda, se la Juve non ha qualità e per lo scudetto è finita, era la stessa cosa anche la settimana scorsa, no? Hai ragione, Nick, quando dici che se fossero entrati due dei 10 palloni avuti a disposizione a Napoli, adesso staremmo parlando d'altro.
Sì.
Il problema vorrei sempre quello, bisogna essere coerenti.
Grazie.
Così come bisogna dire che si complica la rincorsa a scudetto drammaticamente, tra virgolette.
Ma quale drammaticamente? Che tra un mese l'abbiamo riacciuffati. Io voglio questo.
Speriamo. Complicare è oggettivo.
No, ma è chiaro che si complica, ragazzi.
Però dobbiamo insistere.
Ma non possiamo. Il discorso è sempre quello. La chiave è quella. Quindi non possiamo permetterci passi falsi.
Lo so.
Sperando, quella invece, la, sperando,
che,
delicato.
Sperando che chi sta davanti,
e
chi dai,
dobbiamo
lì,
sperare che quelli davanti frenino un po', e noi dobbiamo arrivare lì a quella penultima di campionato. Poi teniamo ancora
il 16 maggio si giocherà Juventus.
Dobbiamo stare là, dobbiamo farci, come si dice, un tiro di scoppi. Ah, io sta questa parola, sai che a tiro di schioppo. Oh, ecco, non ci riesco mai. Dai, andiamo avanti. E poi c'è la Coppa, e poi c'è la finale di Coppa Italia. Calma. Dove sei, Max? Calmali tu, prego.
Buonasera, Carlo da Piglia.
Ciao, Carlo.
Ciao,
vedo
Carlo.
Che tutti si sentono sorpresi che la Juventus abbia perso a Napoli. Io non lo ero, non lo sono, perché assolutamente ero consapevole che le altre partite le abbiamo vinte, ma io quando dicevo che le altre partite avevamo fatto qualcosa di brutto, sconcertante, mi avete preso tutti per matto. Siccome ho giocato a pallone anche se a livello così dilettantissimo, promozioni,
Carlo è quello che sta
ragionando, niente di che.
Aspettiamo, però, Carlo, lo stesso discorso, io direi aspettare un attimo, hai ragione.
Per quanto riguarda il rigore,
alcune cose.
Se quello è calcio di rigore, ai tempi miei, quando giocavo io 30 anni fa,
no,
ne ho 54 anni,
no Carlo,
l'arbitro se dà un rigore del genere, sì, doveva venire l'esercito a prenderlo.
Grazie Carlo.
Ma non scherziamo.
Grazie Carlo.
Carlo è un inguaribile pessimista. Se non ricordo male, Carlo è lo stesso che disse
De Ligt
che è sopravvalutato, come sembra.
Non siamo d'accordo.
Un po' più Carlo, di ottimismo, Carlo. Dai
Carlo, perché
c'è bisogno di ottimismo.
Ma ci abbiamo, a proposito di pessimisti, il pessimista number one.
Sì.
Ragazzi, io come mi diverto a leggerlo, guardate ragazzi. Perché poi se non ci fossi io, ogni tanto con qualche messaggino lo tranquillizzo, poi lui va a letto più sereno, no? Quando dice, beh, se lo dice Nick, io mi fido, ma se quando lo leggo è sempre, non lo so.
C'è la medicina per il suo pessimismo.
È una festa, non è vero. Caro Papanopoli, come sta?
Buongiorno a tutti.
Ciao, ben trovato Papanopoli, che piacere.
Tutto bene, voi come state?
Bene.
Insomma, stavamo meglio prima.
Juventinamente parlando, stavamo meglio prima di sabato, ma Avremo modo di ripartire, avremo modo ancora di farci sentire anche in campionato. Caro Massimo, allora è stata...
Dimmi,
ma io con te vorrei approfondire un discorso, ragazzi.
Non dipende solo da noi, dicevi, non dipende solo da noi, adesso non
certo,
solo
da noi. Quello è il problema. Ma anche prima non dipendeva da noi, non è che...
Però... Insomma, era più vicino. No, prima dipendeva da te, perché se le vincevi tutte, sì.
Certo, no, però dipende anche, adesso evidentemente no. Dipenderà
adesso
molto.
Adesso devi sperare anche in un...
Sì. Ma noi l'ho detto, io Massimo, io sabato intorno alle 17 inviterò tutti a casa, Bunga Bunga e Forza Milan. No, non lo posso dire Forza Milan, dai scherziamo ragazzi. Massimo, allora io vorrei un attimo però, perdono, stia calmo Pavanne, lei mi deve dire questo, mi deve giudicare tutto meno che la partita, tutto quello intorno alla partita, prego.
Ma allora...
Cosa proprio non riesce a digerire, lei mi dica il contorno, le solite accuse, se un nostro dirigente protesta è un cretino, lo stile Juve che non esiste più, tutte queste stupidaggini. Ci siamo un po' rotti gli zebedei? Io direi di sì, perché insomma sto porgi l'altra guancia non ci ha mai portato da nessuna parte, direi.
A parte che comunque si protesta a 3 chilometri di distanza, non lo sente nessuno, perché mi sembra che fosse talmente lontano che l'ha sentito solo quello che ha filmato.
Direi.
Basta, come faceva, non era a bordo campo, non era
no, poi Nedved, che addirittura Nedved, no, crocifisso, dice Nedved dice basta. Allora dire basta è una basta, cazzo.
Allora pensate che qualcuno stamane rispetto a questo atteggiamento di Nedved ha invocato l'intervento di Elkan addirittura.
Ma chi, dove? Ma chi è lui?
Non ho già mai capito chi.
Quello è lui? Vabbè, ma gli ho risposto per le rime qualche tempo fa. Veramente stucchevole. Lascia perdere, ma se qui apriamo una polemica che non finisce qua, non voglio polemizzare con nessuno perché non mi va. Prego Massimo, mi perdoni che l'ho interrotto.
Ma guarda, secondo me allora c'è un po' di nervosismo, questo è un dato di fatto, perché il nervosismo c'è, perché non è la prima volta che la dirigenza si rende protagonista di questo tipo di proteste. Mi ricordo col Crotone, con il Benevento, con forse col Verona, con la Fiorentina.
Sono gli unici in Italia a protestare?
Ma non lo so se siano gli unici, però sono quelli che forse fanno più clamore,
ecco,
che non sono abituati o lo fanno in una maniera non essendo abituati.
Non c'è il pubblico, no. Evidentemente sei più esposto. Sì. Ecco, credo che forse sia quello il fattore che va a condizionare, no?
Forse quest'anno ci sono più episodi negativi
e anche episodi negativi, certo.
e quindi questo, anche se a dirla tutta diciamo che c'è anche, non entriamo nella, mi detto di non entrare nella partita, però vabbè, una cosa la devo dire, sabato forse c'è anche un po' di ingenuità nostra, poi si poteva essere anche l'espulsione di Lorenzo, quello sì, però c'è stata grossa ingenuità da parte di chi ha commesso quella sbracciata un po' troppo plateale, poi dopo possono anche non dartela, però un po' plateale lo era e onestamente
no io Massimo ribadisco, se non avessi ascoltato a casa mia quello non è mai calcio di rigore, però
io gli ho detto purtroppo i regolamenti sono quelli,
io rispetto tutti, avete ragione anche voi, però dai prego.
È molto plateale, cioè nel senso fastidio, prende proprio, cioè, se l'avesse preso non so sul corpo, però ha avuto la sfortuna di prendere
sì, sono sul volto, sì.
E quindi anche se questa la palla non la prendeva neanche se fosse stato più permesso col mantello, cioè se non l'aveva mai presa a Ramani, che poi non penso
non
che
era la fatto... sua,
no, ma non so neanche quanti abbia mai segnato in Serie A, però quel pallone lì era un pallone innocuo e di una squadra a Napoli che non ha, a parte rigore, non ha mai tirato in porta. Però questo evidenza che comunque questa squadra qualche problemuccio ce l'ha,
qualche problema c'è, cioè, è chiaro che c'è, no?
Comunque questo... ci sono 3 sconfifte dopo le 3 partite la squadra non è mai riuscita a fare una rimonta e nelle altre partite in cui è andato in svantaggio solamente una volta in campionato ha rimontato il risultato, quindi dallo svantaggio ha poi vinto la partita e col Torino, per il resto a parte una da quello successo col Ferencváros e con l'Inter, questa squadra se passa in svantaggio ha difficoltà proprio a vincere, quindi deve sempre passare in vantaggio prima lei per poi gestire la gara, e questo non so se sia un difetto di carattere o un difetto
di fabbrica, direi.
Quanto si è complicata la corsa a scudetto, Massimo?
Si è complicata abbastanza, perché comunque 5-8 punti prendere dall'Inter non sono come spenderne 7 o 4 al Milan, che ha ancora le coppe, quindi si è complicata molto, a mio parere. Anche Conte non so se li perde tutti questi punti. Diciamo che ovviamente ne ha 5.
Dai, facciamo, partiamo da 5, dai, perché dobbiamo cercare. Ecco, partiamo da 5. Evidentemente è comunque un bottino importante per loro, ma c'è la gara di ritorno, ex.
Sì, c'è la gara di ritorno, però ricordati che anche a parità di punti, se loro, oltre al fatto che devono perdere la gara di ritorno, dovrebbero anche
perdere
3-0, perdere un'altra partita in più, in modo tale che la Juventus si sorpassa in classifica, perché sennò a parità, se, a meno che non faccia 2-0, sei pari, poi bisognerebbe andare a vedere i gol fatti e i gol subiti, loro mi sembra che siano meglio di noi, sei indietro. Però questi sono discorsi un po' complicati, perché al momento,
ma non si possono fare, Max,
al momento, no, ma al momento la Juventus non ha vinto più di 3 partite consecutive, quindi stiamo parlando del nulla. Non basta. Una squadra che lo vince lo scudetto non può fermarsi a 3 vittorie consecutive nell'arco di una stagione intera.
La Juve, dai, diciamocelo con chiarezza, amici. La Juve deve buttare giù il filottone. Sì. Deve buttare giù il filottone.
Sono... Ma secondo me le tre
noi potremmo permetterci di pareggiare una partita ai primi d'aprile. Adesso è una qualcosa del genere,
dopo però aver recuperato qualche punto,
altrimenti... sì, no, pareggiare o perderla anche alla fine, però ai primi d'aprile tutte vittorie
e con le assenze che ci sono
diventa complicato, certo, con la Champions, ma certo, no, ma amici,
sì,
ma...
Sì, diciamo che ci sono una serie di gare molto molto complicate, e la settimana prossima poi ci sarà la possibilità di lavorare, quindi il problema positivo, poi giocherai lunedì col Crotone, poi giocherai sabato col Verona, poi ci sarà lo Spezia e poi la Lazio, quindi sono tutte partite molto ravvicinate, e però devi appunto, a mio parere, essere molto più anche cinico dal punto di vista offensivo, perché 22 tiri con il Napoli, neanche un gol, insomma, un po' pochino.
Va bene. No, ma Max, ma che cosa? Io ripeto, sono un inguaribile ottimista, ma non perché sono scemo, perché credo che ancora si possa recuperare. Però ci sono, evidentemente ci sono.
Non puoi più sbagliare.
No, certo. Noi dobbiamo tirar fuori una serie di vittorie consecutive importanti. Boom. E sono sicuro che loro qualcosa perderanno per strada. E dunque, se saremo bravi, li riacciufferemo. Capisci?
Però quest'anno li vedo molto
il problema, la cosa che mi spaventa, Massimo, è il fatto legato alla mancanza dell'impegno europeo.
Hanno solo lo scudetto, davvero, e sono concentrati,
quello davvero adesso
quello
potrebbe essere determinante.
Hanno davanti un giocatore come Lukaku, che
ma quell'aspetto potrebbe veramente determinare il campionato. Perché
oggi aver avuto un paio di situazioni veramente fortunate negli episodi chiari.
Sì, prepareranno tutte le partite.
Dullo, però ieri il primo rigore è molto, molto dubbio.
Discutibile, sì. Massimo, grazie, dobbiamo chiudere, perdonaci.
Grazie.
Un abbraccio.
Ciao Massimo, buon lavoro.
Grazie Massimo Pavan. Vice direttore di tuttoio.com. Due audio ci riusciamo, Fede, dai, poi ci congediamo.
Ciao ragazzi, Alfredo da Torino.
Ciao Alfredo.
Io dico che essere troppo pessimisti non aiuta né noi tifosi e tantomeno dà una mano alla nostra squadra. Bisogna essere fiduciosi, c'è tempo per rimediare anche in campionato, secondo me, perché la frenata del Milan ci può dare una mano, e l'Inter secondo me non è squadra che continuerà a vincere tutte le partite da qui fino a fine campionato. Dobbiamo puntare non più allo scudetto, secondo me, non pensare allo scudetto, ma puntare ad arrivare in Champions. E per Bernardeschi, signori, io lo vedrei anche difficilmente titolare nella nazionale cantanti. Secondo
grazie,
me,
grazie.
Lì rischia il posto.
Grazie, andiamo con un altro.
Pensa, dai, che il nazionale gioca sempre bene.
Il nazionale invece spesso è stato bravo, e poi Mancini ci punta. Ecco perché vi chiedo, no, infatti dovevo inserire anche il Mancio, una riflessione fatta in precedenza, no? Dico, lo fanno giocare tutti, prego.
Ciao Nick e Quinti, sono arrivato a Montalto.
Ciao, ciao Enrico.
Allora io t'appoggio Nick, per me quelli sono rigori, io li chiamo rigori televisivi. Cioè, ok? Perché solo in televisione si possono vedere, lui non ha visto proprio niente, perché in area ne succedono 100.000 di queste cose. Però mettiamo che è rigore quello, ma a Benevento la maglia di De Ligt tirata.
Che ricordate, che ricordate qualcosa, ragazzi?
Tu devi andare al VAR, è questo che è sbagliato. Perché per noi il VAR è sempre acceso e quando capita
che mi ha ricordato nostro,
improvvisamente
mi ha ricordato,
spenge,
amico.
Questo voglio sapere.
Grazie, grazie, sei stato chiarissimo. Sì.
Allora aggiungo anche Bernardeschi contro il Verona, contro, rigore non dato. Sì, sì, sì. Se dobbiamo ricordare.
Dai, siamo in chiusura, amici. Veramente grazie, vi dobbiamo chiedere scusa perché non siamo riusciti a leggere e ad ascoltare tutti i messaggi, ma torneremo domani, ovviamente. Ancora la serata è molto lunga qui su Radio Bianconera, dunque rimanete all'ascolto. Federico Rossi, grazie, grazie, grazie Quintiliano,
grazie Nick,
grazie a tutti voi, a seguire tutti voi, Bianconero. Stile Juventus invece tornerà puntuale domani intorno alle ore 15. Vi abbracciamo, forza Juve sempre a testa alta, ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.